al di là della notizia. Cronache, opinioni, testimonianze. In diretta su 105 Live.
Amici all'ascolto, ben trovati da Luca Collodi, grazie a Maria Serena Tullio, Eva Orman e Gustavo Messina che mi seguono in regia per la messa in onda di questo programma. In un clima sereno di preghiera e di intensa commozione, recita un comunicato stampa diffuso proprio dall'ufficio stampa del Movimento dei Focolari, Chiara Lubich ha concluso a 88 anni il suo viaggio terreno stanotte, 14 marzo, alle ore 2 nella sua abitazione di Rocca di Papa, in provincia di Roma, ai Castelli Romani, dove era rientrata per sua espressa volontà dopo il ricovero al Policlinico Gemelli a Roma. Per tutta la giornata di ieri, centinaia di persone, parenti, stretti collaboratori e suoi figli spirituali sono passati nella sua stanza per rivolgerle l'ultimo saluto, per poi fermarsi in raccoglimento in cappella, sostando poi a lungo attorno alla casa in preghiera. Una ininterrotta e spontanea processione. I funerali avranno luogo martedì prossimo nella Basilica di San Paolo fuori le mura a partire dalle ore 15. La camera ardente sarà allestita presso il centro Mariapoli a Rocca di Papa, ai Castelli Romani. Rocca di Papa è la cittadina a pochi chilometri da Roma dove anche in queste ore stanno affluendo fedeli da ogni parte del mondo, mentre continuano a giungere al Movimento dei Focolari messaggi di partecipazione e di condivisione da parte di leader religiosi, politici, professori universitari, tante persone comuni e da tanta gente che vive l'esperienza del Movimento dei Focolari. Noi vogliamo parlare della scomparsa di Chiara Lubich con due ospiti che dovrebbero già essere in collegamento con noi, il teologo Coda, e dovrebbe essere in collegamento?
Sì, buongiorno.
E il professor Antonio Maria Baggio.
Sì, buongiorno, eccomi.
Grazie per essere con noi. Monsignor Coda è teologo e membro del Movimento dei Focolari. Una scomparsa che è anche una presenza costante, perché vogliamo partire proprio da questo ultimo atto di Chiara Lubich. Lei ha lasciato a voi, parlo anche con il professor Baggio, l'eredità di una università che è aperta a Loppiano, un'università del Movimento dei Focolari. Partiamo da questa notizia che rende presente ancora e lo rende per molto tempo ancora Chiara Lubich presente nel mondo contemporaneo e nel mondo religioso. Monsignor Coda.
Sì, proprio il 7 dicembre dello scorso anno, del 2007, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha eretto questo nuovo istituto universitario denominato Sofia, promosso da Chiara e dal Movimento dei Focolari. Un'intuizione che sempre Chiara ha portato nel suo cuore lungo questi anni, e cioè che quella corrente di esperienza intensamente evangelica che è nata dal carisma dell'unità di cui Chiara si è fatta interprete, che ha coinvolto appunto il Movimento dei Focolari in questi anni, che questa corrente di vita evangelica diventasse anche un fermento, un lievito di carattere culturale in un mondo come il nostro che attraversa un momento epocale, un momento di svolta, dove c'è necessità che il Vangelo di Gesù mostri tutta la sua efficacia anche a livello intellettuale, a livello sociale, nella vita dell'uomo del nostro tempo. Ecco, questo istituto universitario fortemente voluto da Chiara, direi è commovente che ce l'ha lasciato proprio come la sua ultima eredità, sia nato proprio il 7 dicembre dello scorso anno, e il 7 dicembre è una data così molto cara a Chiara, al Movimento dei Focolari, perché il 7 dicembre del 43 Chiara, giovanetta, si è consacrata a Dio da sola per compiere quello che era il volere di Dio, non sapendo ancora quale sarebbe stata la sua strada. Ecco, il 7 dicembre del 2007 è nato questo movimento. È molto commovente questo fatto, dice come questa corrente culturale che trova forma nella vita di questo istituto nasce, vuol nascere proprio dal cuore del carisma dell'unità dal cuore di questa consacrazione a Dio fatto da Chiara.
Professor Baggio, proprio su questo, sull'Istituto Universitario Sofia, di cui ora ci ha fatto l'annuncio proprio Monsignor Coda, vorrei capire con lei come sarà strutturato.
Noi crediamo e stiamo lavorando per questo, che esprimerà la caratteristica del movimento, di avere messo in dialogo tra di loro discipline diverse, esperienze diverse, perché non ci sarà soltanto teologia, ci sarà filosofia, economia, politica, scienza, come espressione della vita che in questi 50 anni si è sviluppata. Infatti una delle cose che caratterizza la storia di Chiara, di tutto il movimento, è la sua profonda, connaturata capacità di dialogare con tutti. E credo che al centro di questo ci sia proprio il punto centrale del carisma di Chiara, che possiamo sintetizzare con due parole: Gesù abbandonato. Cioè, quando Chiara scopre che l'amore di Dio si manifesta pienamente, incarnandosi, ma arrivando anche a sperimentare il lato più buio dell'uomo, il fallimento, il dolore e la morte. Allora, quando Chiara dialoga con tutte le persone che incontra e che si sentono amate per questo da lei, perché non sono giudicate, Chiara vede in tutti il suo abbandonato, e a noi l'ha insegnato a fare questo. Quindi nessuno si sente escluso, tutti si sentono valorizzati, in ognuno si riesce a trovare amando un seme del Verbo. Allora questa capacità di dialogare con tutti, che ha coinvolto persone di altre religioni, di altre denominazioni cristiane, non credenti, è anche una chiave per dialogare tra le diverse discipline, tra scienza e fede, tra filosofia e teologia. E questo ha trovato espressione, che so, in politica. È Chiara che lancia l'idea di un dialogo tra partiti. Il Movimento Politico per l'Unità, a cui Chiara dà vita nel 1996, comprende dentro di sé personalità politiche di diversi partiti, di diversi paesi, perché riconoscono che c'è un elemento di fraternità, di unità profonda tra gli esseri umani, che è più forte delle divisioni. Ma bisogna avere la chiave per vivere questo e per intenderlo.
Monsignor Piero Coda, vorrei ricordare che lei è teologo, oltre che naturalmente membro del Movimento dei Focolari, è rettore di questo Istituto Universitario Sofia, che avrà sede a Loppiano, di cui stiamo parlando e con il quale abbiamo voluto aprire questo ricordo di Chiara Lubich per renderla ancora più presente, oltre che essere, Monsignor Coda, prelato, segretario della Pontificia Accademia di Teologia e docente all'Università Lateranense. Quando parliamo del Movimento dei Focolari, noi parliamo sempre, sentiamo sempre parlare dell'esperienza dell'unità. Ma che cos'era veramente l'unità per Chiara Lubich? Come cercava di realizzarla in un mondo dove, francamente, più che di unità, spesso noi troviamo divisioni anche forti?
Ma il principio da cui è sempre partita Chiara è un principio vitale, quello del Vangelo di Gesù, e cioè che Gesù ci rivela un Dio che è padre e Abba di tutti gli uomini, di tutte le donne, e quindi tutti gli uomini e tutte le donne del mondo, a qualunque civiltà, a qualunque tradizione, anche religiosa, appartengano, in realtà sono chiamati a scoprirsi figli di quell'unico padre in Gesù, e dunque fratelli e sorelle tra di loro. Ecco, questa è l'intuizione, se vogliamo, semplicissima, radicale, di un Vangelo sine glossa, che Chiara proprio al cuore del secondo conflitto mondiale. Non dimentichiamo che inizia tutto nel 1943, quando tutto crollava attorno a lei proprio per l'infuriare della seconda guerra mondiale. Ecco, Chiara scopre nel Vangelo questa luce che è capace di riconnettere i rapporti, i legami tra le persone alla luce dell'amore di Dio. Questa scoperta profonda di Dio che è amore, che conta anche i capelli del nostro capo, che come ama me, ama ciascuno dei miei fratelli e delle mie sorelle, e che opera mediante il suo spirito dentro il loro cuore, avvicinandoli fra di loro. Ecco, in una situazione sociale, culturale, che dopo il secondo conflitto mondiale era radicalmente mutata, non solo in Europa ma nel mondo, si profilava già una nuova situazione globale, il villaggio globale di cui parlano i sociologi poi negli anni successivi. Ecco, Chiara lancia il fermento del Vangelo come quell'unico fermento capace di riconnettere i rapporti tra gli uomini in una fraternità condivisa, reale, concreta. Certo, non mettendo tra parentesi le difficoltà, i conflitti che ci sono, ma come diceva il professor Baggio, alla luce dell'esito della vita di Gesù, cioè alla luce della sua morte di croce, del suo abbandono, la capacità di trasformare anche il negativo, la prova, in pedana di lancio verso nuovi equilibri di giustizia, di fraternità. Ecco, questa è la grande intuizione evangelica che appunto al tempo stesso, senza soluzione di continuità, è un'intuizione culturale e sociale, per cui il movimento che nasce da Chiara ha questa vocazione semplicemente evangelica di partecipare in modo specifico alla missione della Chiesa, come dice il Concilio Vaticano II nella Lumen Gentium, la missione della Chiesa di essere segno e strumento dell'unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano. Ecco il che tutti siano uno, ecco l'unità portata da Gesù sulla terra, che è un'utopia se non passa attraverso Gesù e Gesù abbandonato.
Professor Antonio Maria Baggio, lei è stato stretto collaboratore di Chiara Lubich proprio per lo sviluppo dell'esperienza politica del movimento dei focolari. E il dialogo anche in politica e non solo, ma anche in economia, era uno dei punti forti della proposta culturale dei focolari, e lo è tuttora.
Sì, certamente, e soprattutto ha dato vita a movimenti reali, cioè non soltanto a delle intenzioni. Quando Chiara nel 1991 in Brasile ha l'intuizione di dar vita a una economia di comunione, lo fa perché si rende conto che la comunione dei beni, che pure c'era sempre stata dentro il movimento, non era sufficiente, bisognava cominciare a pensare a un modo nuovo di produrre, di gestire le aziende per superare la povertà, per mettere in condizioni di formare anche i giovani, le persone a questa nuova cultura della comunione anche in economia, e per creare un nuovo prototipo di modo di lavorare, no? Che fosse pienamente personalista e comunionale anche col territorio intorno. E oggi sono oltre 700 le aziende che aderiscono a questo progetto, che naturalmente crea anche una sua riflessione economica, crea i suoi libri, crea i suoi percorsi universitari. E lo stesso vale per la fraternità in politica, il grande principio dimenticato, no? Quando abbiamo tentato di sviluppare soprattutto la libertà e l'uguaglianza in questi ultimi due secoli, e tante volte l'una è in conflitto con l'altro, no? Dei due principi. Chi vuole la libertà sente come un vincolo l'idea di uguaglianza e viceversa, e invece la grande intuizione è quella che se si vive fraternamente la libertà e l'uguaglianza trovano il loro equilibrio giusto. E anche qui ci sono le azioni concrete, non solo da parte di partiti, non tanto, quanto di cittadini che fanno delle azioni, o di politici che trovano soluzioni di dialogo fra nazioni. Ci sono vari esempi in questo, e anche comincia ad entrare nello studio universitario, cioè abbiamo università che attraverso procedimenti accademici formali hanno dichiarato la fraternità così come è stata enunciata da Chiara Lubich negli studi successivi che abbiamo fatto, materia di interesse accademico. Quindi è anche la vita, l'evoluzione delle cose che ci ha portato alla fondazione di un nuovo istituto universitario.
Monsignor Piero Coda, Chiara Lubich ha voluto portare il dialogo anche all'interno della Chiesa Cattolica e tra le chiese. Perché, secondo lei?
Ma innanzitutto perché questa grande preghiera di Gesù, l'anelito supremo di Gesù, il che tutti siano uno, riguarda in primo luogo i suoi discepoli, i cristiani. Ecco, questa grande contraddizione che vive la corrente di vita nata da Gesù, di essere visibilmente separata in comunità diverse e anche tra loro nel passato conflittuali. E quindi il primo e fondamentale impegno che scaturisce dal far propria la preghiera di Gesù, che tutti siano uno, è appunto lavorare per un'unità, una ricomposizione, una riconciliazione sempre più autentica, più vera, sotto tutti i profili, all'interno della comunità dei discepoli di Gesù. Quindi l'impegno ecumenico del movimento dei focolari, che in questi anni ha conosciuto dei momenti profondamente intensi, penso all'incontro straordinario di Chiara, allora ancora giovane, con il patriarca Athenagoras, che diceva a Chiara: ma io vorrei che lei mi considerasse un focolarino, perché sentiva questa sintonia profonda con lo spirito di amore, di fuoco che Chiara portava. Ecco, questo movimento, questo impegno ecumenico del movimento dei focolari è consentaneo proprio all'ispirazione più intima del movimento stesso. Lei pensi che all'interno della vita del movimento dei focolari partecipano attivamente persone di tutte le chiese cristiane, addirittura vi sono membri della comunione anglicana, della tradizione riformata o luterana, che si considerano tutti i titoli e sono riconosciuti come tali anche dalla Chiesa cattolica, come aggregati alla realtà della vita del focolare, vivono all'interno delle loro comunità, compartecipando perciò che è già possibile sin d'ora, ecco, una comunione reale nell'amore, nella condivisione dei beni, eccetera. E poi c'è stato questo momento molto particolare quando nel 98 Giovanni Paolo II ha incontrato le nuove realtà ecclesiali, i movimenti, le associazioni in piazza San Pietro a Pentecoste, dove chiamò queste nuove realtà a una unità più intensa tra di loro e con la Chiesa tutta, universale e locale. E Chiara prese questo impegno offerto da Giovanni Paolo II come una priorità, la mise al primo posto nella sua agenda e di lì nacque questo incontro intenso tra i vari movimenti ecclesiali, con Sant'Egidio, con i carismatici, con l'Azione Cattolica, eccetera, creando dei rapporti intensissimi di comunione tra i leaders di questi movimenti, che certamente riconoscevano e riconoscono tutti in Chiara, come dire, l'ispiratrice, colei che ha preso da Giovanni Paolo II, ecco, questo impegno prioritario di costruire l'unità all'interno della Chiesa, non per godere questa unità, ma per farne il trampolino di lancio verso un'evangelizzazione più efficace e più incisiva.
Professor Baggio, a proposito di dialogo, va sottolineato anche la volontà forte di Chiara Lubick di dialogare con l'ebraismo.
Sì, certamente, perché c'è il riconoscere di questa radice di comune appartenenza, e Chiara l'ha sviluppato questo nel corso degli anni con profondità. Il miracolo, se così posso dire, è che ha associato a questo dialogo così genuino, così profondo con Israele, il dialogo per esempio con l'Islam, con il buddismo, con l'induismo, con le altre grandi religioni. E certamente il professor Coda potrebbe raccontare molte cose su questo punto. Io ho avuto la grazia, la fortuna di andare in India con Chiara nel 2003 e partecipare a vari di questi simposi con le diverse religioni, e l'elemento, diciamo, impressionante era questo, che la forza della presenza di Dio in Chiara diventava evidente agli altri, cioè ognuno anche delle altre religioni riconosce in Chiara la genuinità della presenza del Dio come egli lo conosce, e quindi Chiara riusciva a rendere presente Dio senza dargli una limitazione, una connotazione che impedisse all'altro di riconoscerlo. L'impressione è che Chiara, proprio per questo suo, come dire, sposalizio con Gesù abbandonato, con questo suo credere all'amore puro ed esserlo, e davvero ci ha mostrato di esserlo diventata in questo ultimo periodo, diciamo, per chi ha potuto seguirla fino alla fine, Chiara era una presenza pura di Dio, alla quale gli altri potevano attingere. E questo è stato vero per tutta la sua vita, cioè non soltanto per i membri di grandi religioni, che allora si sentivano come la porta aperta nell'interiorità di Chiara alla conoscenza di Dio e alla comunione, rimanendo nel rispetto delle diverse identità, ma questo Chiara l'ha sempre fatto, cioè è sempre riuscita a valorizzare gli altri, a valorizzare l'esperienza, perché il suo carisma è proprio l'unità, il che tutti siano uno, per cui creava comunità con gli altri. La grandezza di Chiara, a mio avviso, è di essere non soltanto grande di per sé, ma anche di avere messo gli altri in condizioni di trovare la propria grandezza, e questa è una cosa enorme, è essere più grandi della propria grandezza, e non tocca a molti.
Un'ultima domanda e chiudiamo al professor Antonio Maria Baggio, una domanda che forse voi per primi vi farete, noi ci facciamo: che cosa succederà ora che non c'è più Chiara Lubick, professor Baggio?
Ma l'abbiamo chiesto molte volte a lei, e lei ci ha sempre risposto in questo modo: sarà bellissimo, cioè lo Spirito Santo vi colmerà dei doni che vi faranno capaci di portare avanti l'opera così come è nata e di ingrandirla secondo tutte le ricchezze che contiene. Anzi, diceva, dopo di me voi vivrete ancora di più questo ideale perché crescerete, perché sarete maturi, dovrete essere veramente fratelli e sorelle e quindi prendere ancora più sul serio questo ideale che io vi ho dato. Così ci ha sempre risposto e le assicuro che è partita stanotte, io credo di non aver trovato nessuno che sente il senso della mancanza o dell'assenza, c'è in tutti noi una pienezza e un desiderio di continuare a fare ancora meglio ciò che lei ci ha insegnato.
Monsignor Coda, brevemente a chiudere, anche per lei, che cosa succede?
Quello che ha detto Antonio Baggio è per me proprio questa realtà. Penso che l'Opera di Maria, con la partenza per il cielo di Chiara, vivrà una stagione nuovissima e fiorente, perché nella comunione dei santi, nel Signore Gesù risorto e vivo, lei continuerà sempre a essere il cuore pulsante di questa realtà che in unione con tutta la Chiesa e in ascolto dello Spirito Santo è chiamata oggi a servire questo ideale straordinario dell'unità tra tutti gli uomini e le donne del nostro tempo.
Grazie.
Grazie a lei, grazie.
Grazie, arrivederci.
Grazie al professor Coda, grazie al professor Baggio. Noi chiudiamo questo lungo spazio dedicato alla figura di Chiara Lubich.